Eccoci qua, Radio Iperico, 27 marzo. Adesso abbiamo un intervento con due attiviste, Luisa e Carla, del comitato Vogliamo Pane Non Oil, e ci parlano della questione del cibo e della sovranità alimentare in rapporto anche alla cementificazione del territorio, e le definisco, come anche loro amano definirsi, grumo di resistenza contadina. Ci siete, Carla e Luisa?
Sì, buongiorno, siamo a tutti. Qua.
Ecco, ci volete iniziare a raccontare un po' di cosa stiamo parlando più nel dettaglio per le persone che ci ascoltano?
Sì, certo. Allora, noi siamo un comitato che è nato in seguito all'avere, diciamo così, scoperto che sul territorio di Bologna, in sette aree agricole, venivano costruiti dei distributori di benzina, ovvero il Comune di Bologna ha approvato un POC carburanti che prevede la costruzione di sette megaree di distribuzione carburante, tutte su terreno agricolo coltivato, alcune addirittura cuni agricoli di pregio. E ci siamo immediatamente attivate per vedere, insomma, come era nato questo percorso, come si era sviluppato, e abbiamo provato di diciamo un attimino interfacciarci con questo percorso, però ci siamo trovati di fronte a una decisione già presa, già approvata dal nostro comune, e per questo ci siamo proprio riuniti in comitato, perché ci sembra soglia del 2021, con l'esperienza che stiamo vivendo in questo momento, pensare che un'amministrazione decida di sacrificare terreno agricolo per un interesse privato sia proprio diciamo una cosa che non vada proprio, diciamo, nell'interesse della collettività.
Certo, certamente.
Vogliamo proprio contrastare questa costruzione che no, è stata deliberata già per due di questi siti, passata alla commissione edilizia, insomma le ruspe possono partire quando vuole. Noi abbiamo visto piantare i picchetti sul grano che la primavera scorsa era verde, letteralmente il petrolio sopra al grano, e quindi si tratta di fermarli.
Diciamo, scusa Luigi, se intervento, abbiamo avuto, diciamo, qualche contatto informale col comune, diciamo, dove abbiamo proprio fatto presente che non si poteva assolutamente, io dico, barattare del cibo con del carburante, e diciamo l'atteggiamento che si è un attimino riscontrato è stato quello di dire: ma cosa vuoi che siano in fin dei conti 7 ettari di terreno? Questi non risolvono il problema del cibo della città di Bologna sicuramente. Ecco, questo è un concetto che in merito al consumo di suolo, diciamo, andrebbe attentamente, come dire, sviscerato, perché questa percezione che non ci sia un rischio di scarsità di cibo, di dipendenza del cibo del nostro paese nei confronti dei paesi terzi, è una cosa che si fa fatica a fare comprendere. Non c'è proprio questa percezione, cioè si è convinti che di cibo ce ne sia in abbondanza, tanto anche da poterlo buttare. In realtà il nostro paese sta vivendo un problema di cibo, perché noi importiamo tanto cibo, noi trasformiamo il cibo.
Assolutamente.
Ma in realtà la maggior parte noi lo importiamo, cioè la pasta, gli sfarinati, noi importiamo tanto grano, tant'è che quando c'è stata la prima chiusura col Covid, il Kazakistan, la prima cosa che ha detto: io al momento sospendo le mie esportazioni nei confronti dei paesi terzi, perché devo valutare se questo grano serve per il mio paese. E quindi, insomma, io credo che questa ragionare su l'opportunità di continuare a cementificare, perché noi adesso stiamo parlando di 7 ettari, ma noi abbiamo cementificato milioni di ettari in questi ultimi 20 anni, è veramente una cosa che deve essere, come dire, capita da tutta la collettività.
È una tendenza quella della cementificazione a cui assistiamo inesorabilmente un po' su tutti i territori che attraversiamo. Adesso questa è una radio locale, ma diciamo che è un po' una tendenza generale.
Ma c'è anche il dell'albero di Altedo, voglio dire, parliamo di un centinaio di ettari,
certo.
Un centinaio di ettari di terreno per costruirci che cosa? Per costruirci sopra un hub. E quindi anche qui siamo disposti a sacrificare terreno agricolo che produce cibo per che cosa? Per un'attività privata.
Assolutamente, abbiamo fatto un intervento proprio su questo megapolo logistico qualche mese, forse un mese fa è più appropriato dire. Ci sono anche i podcast, ricordo sul blog dello Spazio Libertario Sole Baleno, proprio sezione Radio Iperico, per chi fosse all'ascolto e non sa di cosa parliamo, ecco, magari andate ad ascoltare quello che si è detto volendo.
Infatti noi vi abbiamo partecipato a Malalbergo, no? Il cosiddetto polo di Altedo nel comune di Malalbergo. Altedo è il casello autostradale, naturalmente.
Certo.
Si tratta dello stesso identico discorso. Nel caso dei distributori coprono, non sono distributori, diciamolo subito molto chiaramente, sono aree di servizio al passante, cioè all'allargamento, al raddoppio dello snodo autostradale e della tangenziale di Bologna. È proprio una visione della terra, del nodo di Bologna, come un puro supporto o per un'agricoltura che considera la terra solo da sfruttare con concimi, pesticidi e da avvelenare, producendo un cibo non sano, perché la sovranità alimentare, che è il nodo di tutto, è la produzione dell'agricoltura contadina, non dell'agroindustria, che assolutamente va a braccetto con la grande distribuzione organizzata che muove i tir sulle autostrade, sugli stradoni, sulle complanari, la Transpadana, la Cispadana, la Campo Galliano Sassuolo e il tutto per portare al porto di Ravenna. Noi abbiamo scoperto proprio in questi ultimi tempi che l'intera regione, insomma, non è una questione di Bologna, del comune di Bologna, della città metropolitana di Bologna, ma davvero regionale, all'interno naturalmente della produzione e distribuzione del cibo globalizzata, perché insomma in realtà noi importiamo tantissimo grano dal Canada, come dal Kazakistan, come dalla Russia, e quello che arriva dalle pianure russe arriva proprio al porto di Ravenna. E in progetto, ma da qualche tempo, solo adesso è saltato fuori con la mobilitazione riguardo all'hub di Altedo, c'è la ZLS, cioè la zona logistica semplificata, che tra Bologna, Ferrara e Ravenna collegherà appunto il porto di Ravenna, dove arrivano soprattutto cereali e container, va bene, ma i cereali dal Mar Nero e dal Mediterraneo orientale arrivano e poi da qua vengono smistati per le lavorazioni per tutta Italia e poi dalle fabbriche a tutti i supermercati, e tutto questo attraverso stradoni, autostrade raddoppiate su dei tir giganteschi che devono bere il loro gasolio per autotrazione, e quindi in comune di Bologna, già deliberate, pronte a partire le ruspe, vogliono costruire distributori, detti distributori di benzina, attrezzati per, come si dice, fonti rinnovabili.
Fonti rinnovabili, sì.
E con una colonnina per la ricarica dell'energia elettrica. Ecco, dite voi se questo si può fare adesso, cioè possiamo rinunciare alla sovranità alimentare per questo.
Non ti nascondo che ci ha molto interessato e colpito anche la connessione con il porto di Ravenna, perché appunto Radio Iperico è una radio prettamente locale, anche se poi le riflessioni, gli spunti e le lotte si estendono e svalicano anche
la oltre. Visione è più larga, vero?
Certo, certamente tutto ha una sua importanza nella sua globalità, ma ci coinvolge anche in prima persona qui in Romagna, quindi mi fa piacere anche che tu abbia fatto questo parallelismo, anche perché poi Ravenna è una sorta di banco di prova per una serie di nefandezze, lo è stata in tutti questi anni, soprattutto il porto è centrale in questo. Tra sciagure, inquinamento e quant'altro, ne abbiamo parlato molto ultimamente.
Carla, sì? Questo riportarci al cibo proprio è la cosa che secondo me dobbiamo dire a tutti, perché le persone più attente di fronte a, non so, che rapporto c'è tra il nostro pane e questi distributori. Questo noi dobbiamo spiegare e per questo noi siamo delle resistenti contadine.
Ma adesso io sono una contadina, quindi proprio una contadina di fatto, quindi insomma prendersi cura del proprio territorio, prendersi cura del suolo e quindi coltivarlo in una maniera etica, responsabile, è assolutamente fondamentale in questa sfida che noi abbiamo anche con l'emergenza climatica, perché cioè il cibo è essenziale per la vita dell'uomo, ma altrettanto essenziale sono l'aria che respiriamo e l'acqua che beviamo. Quindi è chiaro che bisogna difendere il suolo, ma bisogna anche prendersi cura del suolo e quindi sicuramente produrre in una maniera che ci aiuti a vivere in un ambiente più sano, questo senza ombra di dubbio, quindi in un ambiente con tanta biodiversità, con l'opportunità insomma per tutti, ecco, di poter davvero vivere meglio. È chiaro che ciascuno di noi deve anche capire che difendere il territorio in cui vive è fondamentale per un discorso di sovranità alimentare, è altrettanto importante capire che nel nostro quotidiano noi possiamo difendere l'ambiente in cui viviamo e quindi già rivolgendo i nostri acquisti a un sistema di produzione locale noi facciamo tanto per l'ambiente in cui viviamo. In generale, su tutto, non è solo un discorso legato al cibo, ecco.
Certamente, vi chiedo un attimo qualcosa riguardo alla vostra attività, quindi a che cosa vi rivolgete soprattutto in questa fase? Le persone che ascoltano e che volessero in qualche modo porsi in una maniera conflittuale contro questo tipo di cementificazione dilagante o comunque cosa consigliate di fare per chi volesse approcciarsi a questo tipo di lotte?
Ma, sicuramente di prendere coscienza del fatto che il suolo è un elemento finito, non è un elemento infinito e quindi va difeso, ma va difeso per difendere noi stessi, per difendere il diritto al cibo di tutte le persone. Una volta che hai questa consapevolezza devi anche difendere l'utilizzo di un suolo sano e quindi devi difendere quell'agricoltura di prossimità, quelle lavorazioni anche artigianali di prossimità che ti consentono di mantenere un ambiente pulito e quindi questo lo si fa con le pratiche quotidiane del quotidiano vivere, con gli acquisti, con degli acquisti consapevoli, con
nei mercati della vendita diretta, di vendita diretta dei contadini, sono dappertutto, a Bologna, credo anche proprio a Ravenna, si è aperta una cooperativa sul modello delle food coop americane, ma anche francesi, belghe, tedesche, e a Bologna c'è Camilla, per esempio, l'emporio di comunità, in cui i soci fanno tutto come cooperatori e ecco sono azioni quotidiane e importantissime. Io se penso che l'humus, cioè la vitalità della terra coltivata, è uno spessore di pochi centimetri superficiali e che qua da noi è stato, per esempio, Calamosco, la zona dove speriamo di no, ma potrebbe partire il primo dei distributori, la costruzione del primo di questi distributori, è una zona dove si è coltivato da 2400 anni, non è che ci fosse prima la terra vergine, no, sono la centuriazione romana, che, cioè, a partire da 200 anni prima di Cristo, quindi sono tanti anni che viene coltivato ed è un territorio ancora splendido, molto minacciato, molto interrotto da centri commerciali. Lì, per esempio, vicinissimo c'è la sede centrale, gli uffici direzionali di tutte le coop italiane, no? Che da noi sono così diffuse. Bene, questo terreno è stato coltivato sempre in modo rigenerativo ed è tuttora una terra splendida. Poi Carla lo coltiva in biologico, ci sono ancora delle alberature meravigliose che sono le querce che i romani mettevano lungo i confini, lungo le strade della centuriazione. Insomma, il territorio è vivo perché è rispettato dagli uomini che lo lavorano e che l'hanno creato com'è adesso, ancora vivo. E le nostre scelte sono quelle di intanto saperlo, sapere che al posto dell'ultima risaia della zona di Molinella, Malalbergo, che è di proprietà o comunque è in gestione alla società sementiera, una società sementiera storica importantissima, dove hanno selezionato per esempio proprio il senatore Cappelli, no? Questo grano antico di ottima qualità.
Sì,
bene, adesso è considerato dalla stessa industria un terreno incolto non più adatto alla ricerca e allo sviluppo. Cioè, è proprio la considerazione della terra calpestata, certo, e sfruttata.
Diciamo che questi signori hanno ben altri interessi di profitto e comunque
infatti
di tutt'altra portata, sì, insomma.
Mi sento, certo, di, scusami, e
noi
dentro
possiamo
a gamba
comperare il pane sapendo che è invece stato coltivato in modo rispettoso, pretendendo questo, il pane che consumiamo ogni giorno, senza andare nella grande distribuzione organizzata dove i biscotti costano così poco che io, che sono vecchia, mi meraviglio che possano essere venduti a quel prezzo, perché non è possibile, se non sfruttando qualcuno, la terra prima di tutto, e poi chi l'ha lavorata, chi l'ha trasportata, chi l'ha portata, chi l'ha allestito, gli scaffali del supermercato, tutta la filiera è super sfruttata, oltre che lunghissima, perché viene dal Canada, dalla Russia quel grano che importiamo, certo, e importiamo in quantità enormi.
Carla, stavi dicendo qualcosa, scusa, forse
sì,
Luisa.
Stavo dicendo qualcosa su un'affermazione proprio che ha fatto Luigia in merito a diciamo le considerazioni che la parte venditrice, che la SIS, no, che dice: ma questo si tratta di un terreno che non ha più fertilità, quindi è stato messo in vendita proprio per questo. In realtà non, cioè, le cose non sono proprio andate così, nel senso che questo terreno, in realtà, loro hanno seminato un sovescio. La pratica del sovescio è la fai in campagna quando vuoi portare quando vuoi arricchire un terreno, lo vuoi concimare in maniera verde, diciamo così, quindi semini queste varietà, queste sementi, nascono queste piante, dopo, prima della fioritura, vengono trinciate, poi vengono interrate e vanno a concimare il terreno in maniera assolutamente buona, senza concimi chimici. Fare questa cosa costa dei soldi, cioè non è, cioè è una cosa che economicamente è impattante per le aziende. Loro avevano fatto questo, quindi vuol dire che non avevano nessuna intenzione, cioè avevano intenzione di continuare a lavorare su questi terreni. Probabilmente è arrivata un'offerta ed è, certo, questo il punto. Cioè, noi siamo in un momento storico per cui non possiamo davvero più permetterci di consumare altro suolo, perché consumando altro suolo noi perderemmo un elemento fondamentale, che è la materia prima che ci serve per produrre cibo, e l'uomo per vivere ha bisogno di cibo. E quindi le amministrazioni che concedono questi passaggi, come dire, di destinazione d'uso dei terreni, non possono lasciarsi convincere da degli interessi privati, devono avere una visione molto più lungimirante. Quel terreno è un valore aggiunto per il territorio, per la popolazione che abita il territorio, enorme. Non lo puoi sacrificare, non lo puoi cementificare per un interesse privato, lo devi conservare per la sopravvivenza, la sovranità alimentare, il cibo delle persone che abitano quel territorio. Poi da lì c'è tutto l'altro discorso, che un territorio con il suolo agricolo, cioè tu per avere un ambiente sano devi avere il suolo agricolo, perché se tu hai un terreno tutto impermeabilizzato, tu l'aria sana non ce l'hai, tu quando viene un evento atmosferico che piove, l'acqua sul cemento scivola e procura tutti i danni che procura.
Assolutamente.
Non so se mi sono spiegata.
Certamente. Scusatemi, siccome il tempo a disposizione per l'intervento purtroppo sta cominciando a stringere, vi chiedo se volete lasciare innanzitutto i vostri contatti per chi ascolta, eventualmente per approfondire questi argomenti direttamente con voi, e poi se volete eventualmente aggiungere qualcosa sul finale, ecco.
Certo, sul finale vorrei dire, a proposito del continuiamo tutti la sorveglianza riguardo a quello che sta accadendo, perché sta salendo la marea montante di un greenwashing furibondo, proprio acceleratissimo, dato che ci sono questi soldi europei. Quindi davvero la controinformazione è fondamentale, la sorveglianza, l'attivismo in questo momento è necessarissima, letteralmente, per la sopravvivenza. Il presidente della Confagricoltura, vero Carla? Anche lui parla di sovranità, ma credetemi, continuiamo a diffidare, voglio dire,
certo.
E ad affidarci alla terra, che come l'acqua, come l'aria, è il bene comune.
Qualche vostro contatto, appunto, chi vuol sapere?
Pagina
di più?
Facebook Pane Non Oil, e un sito che è di WordPress, Pane Non Oil. Vogliamo Pane Non Oil?
Vogliamo Pane Non Oil, esatto.
È vero?
Sì, sì.
Perfetto.
Carla, dilla tu l'ultima parola.
Ecco,
che
sì, siamo in ultima battuta, vi ringrazio tantissimo per queste preziose, quanto inquietanti, devo dire, informazioni. Ecco. Dimmi pure, Carla.
Ma guarda, io credo che ciascuno di noi possa fare tantissimo, cioè le azioni quotidiane sono quelle che fanno la differenza, e quindi sviluppare uno spirito critico molto forte, consapevoli che il poco di ciascuno è il tanto di tutti, e quindi spirito critico, curiosità e impegno, ecco.
Perfetto, io vi ringrazio tantissimo, esortiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a tenere alte le antenne sulla propria realtà locale, poi spero di riavervi presto con noi per qualche aggiornamento, per scambiare appunto qualche idea su quello che sta succedendo intorno a noi, d'accordo?
Ok.
Grazie mille.
Grazie mille.
Arrivederci.
A presto,
salve.
Un abbraccio.
Salve.
Ciao.
A presto.
Ciao. Allora, ci stiamo avvicinando al momento di Pagine Ribelli, però oggi in questo contesto dobbiamo fare una piccola parentesi. Abbiamo ricordato a inizio puntata la scomparsa di una persona veramente importante, di Sante Notar Nicola, grande rivoluzionario. Abbiamo deciso di dedicargli un momento intimo, io lo chiamerei. Allora, mandiamo di filata un qualcosa che abbiamo preparato in suo ricordo. Ricordo è la parola giusta, non so neanche io come definirlo, perché secondo noi quando una persona di questo calibro scompare, la cosa fondamentale è sempre portarla avanti nelle lotte. E quindi niente, un momento per lui e poi Pagine Ribelli, sempre Sante Notar Nicola.
La memoria è necessaria quando rappresenta una rincorsa doverosa, una pulsione in atto. Io non vivo a Bologna e ho incrociato Sante e Notar Nicola soltanto in qualche iniziativa o presentazione di libri. Me lo presentò un amico pugliese che giusto qualche giorno fa mi ha scritto proprio: ho perso il mio migliore amico nel peggiore dei modi. Io piuttosto l'avevo incrociato attraverso i racconti di compagno, amici comuni o tra le pagine dei suoi libri, quindi di una memoria collettiva o gesta impavide della generazione prima. Ricordo come anche a Santo Stefano negli anni scorsi, tra i tanti stralci di passato in cui ci si perdeva ogni sera dopo cena o sotto le stelle, qualcuno raccontasse proprio di quel rapinatore comunista avvicinandosi poi dentro le mura alle istanze rivoluzionarie dell'organizzazione e delle sue poesie tradotte da ogni carcere che ancora sembrano scritte ieri. Proprio ad un concerto a Bologna, all'XM24, quel contrasto, abbiamo letto in apertura alcuni suoi versi, alcuni suoi scritti qualche anno fa, e giusto qualche giorno fa il muro di una città riportava scritto a bomboletta rossa una frase significativa: rivorrei quegli anni col muso fiero e i pugni alzati in tribunale della banda Cavallero. Ciao Sante.
Galera. Là, dove era più umido, fecero un fosso enorme e nella roccia scavarono nicchie e le sbarrarono. Alzarono poi garitte e torioni e ci misero dei soldati a guardia. Ci fecero indossare la casacca e ci chiamarono delinquenti. Infine, vollero sbarrare il cielo. Non ci riuscirono del tutto. Altissimi, guardiamo i gabbiani che volano. Amara. Fuscarono il commiato dei compagni, poi colonne di piombo a lacerarti, insinuare negli animi deboli una fragilità che è patrimonio tutto borghese, la nostra prece ha sfumature diverse, nella mente precisi gli obiettivi e nel cuore resta fissa la generosità tua che a braccia spalancate tutto hai dato sotto un cielo chiaro di giugno.
Posto di guardia. Il guardiano più giovane ha preso posto davanti alla mia cella. Dietro quel muro, mi ha indicato, il mare è azzurrissimo. Per farmi morire un poco, il guardiano più giovane mi ha detto questo.
La nostalgia e la memoria. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si formò sul testamento di Julius Fucic, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che compatta correva da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia l'agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere e ricordare, cui vorrei gli anni 50. Tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta, e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tuttavia Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un momento solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò che fare il crumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio, violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara. Cuneo, 28 agosto 1985. Ciao Sante.
Bene, questi erano Max dei Contrasto, Sara e Manu che ci hanno fatto questo splendido regalo, queste poesie di Sante. Ed ora proseguiamo con Pagine Ribelli, sempre sulla stessa linea d'onda.
Il libro che voglio proporvi oggi è L'evasione impossibile di Sante Notarnicola, scritto durante gli anni di detenzione e pubblicato nel 1972. Sante nasce nel 1938 in Puglia, in un contesto sociale ed economico molto difficile. Trascorre l'infanzia in un collegio, poiché la madre, rimasta sola, fu costretta ad emigrare in cerca di lavoro. All'età di 15 anni Sante riesce a ricongiungersi a lei, raggiungendola a Torino e stabilendosi nel quartiere Barriera di Milano. Come scrive nel libro, se Torino è la città più proletaria del nostro paese, la Barriera di Milano è il quartiere più proletario di Torino. Qui inizia la sua militanza nella Federazione dei Giovani Comunisti Italiani e poi nel Partito Comunista Italiano. Ormai ero nel giro e mi piaceva, era un modo di sentire che non ero uno che doveva solo lavorare, star zitto e obbedire sempre. Tutte le sere c'era qualcosa da fare, un comizio, i manifesti o i volantini da lanciare nei cinema, le scritte sui muri o una festa o una riunione. Ben presto però si allontana dal partito, che stava scegliendo sempre di più una strada riformista e istituzionale, disconoscendo la causa rivoluzionaria. Insieme a Pietro Cavallero e Danilo Crepaldi, forma quella che divenne nota come Banda Cavallero, con cui, a partire dal 1959, compie una serie di rapine, la prima alla Fiat e le successive alle banche, aventi lo scopo di finanziare una prossima rivoluzione acquistando armi per i compagni. L'ultima azione risale al 25 settembre 1967, con l'assalto alla Banca di Milano, che però finisce male. Intercettati dalla polizia, che li insegue per catturarli, sono costretti ad una sparatoria in piena città, tra la folla. Un membro della banda viene catturato. Pietro e Sante riescono a scappare, ma vengono arrestati dopo 8 giorni di latitanza. A poche ore dall'arresto, nascosti e braccati da tutti, Pietro confessa a Sante di non credere più da tempo alla causa e di aver agito non per finanziare la lotta proletaria, ma per ribellismo personale. In pochi minuti il mondo mi era crollato addosso. Il passato tornava alla mente, improvviso, a tratti, episodi, parole, gesti. Ero solo con la mia sconfitta, in me tutto era morto. Gli uomini con cui avevo rischiato la vita, in cui avevo fiducia assoluta, mi avevano tradito. I miei progetti si erano dissolti e con essi tutto ciò che per anni mi aveva dato forza di vivere e di combattere. Condannato all'ergastolo, inizia una lunga carcerazione, durante la quale non smette di lottare. Con gli altri detenuti si batte contro le dure condizioni in cui erano costretti a vivere, dando luogo a un movimento di protesta che in breve si estende ad altre carceri del paese, riuscendo ad ottenere una serie di diritti fino ad allora negati. Il suo è uno dei 13 nomi indicati dalle Brigate Rosse per lo scambio di prigionieri in occasione del sequestro Moro. Dopo 21 anni di prigionia, tra le più dure, nel 1988 è stato messo in semilibertà e nel 2000 è stato definitivamente liberato. Queste le sue parole pronunciate in tribunale al suo processo. Voglio chiarire il mio atteggiamento, non solo quello precedente al mio arresto, ma anche quello attuale nel carcere in quest'aula. Anzitutto dichiaro sinceramente che non mi toccano né il carcere né la condanna che mi darete, né la descrizione di me che è stata fatta in questo luogo e altrove. Entrambe riflettono il modo di giudicare e di pensare proprio della mentalità della classe dominante. Questa vede in me un suo nemico e non può darmi né giustizia né comprensione che io non chiedo. Essa colpisce me attribuendomi quella criminalità, quella violenza, quella avidità che sono le sue stesse caratteristiche. Mi si indica come esempio del male mentre i fatti che voi oggi giudicate, l'uomo che io ero, altro non sono che il prodotto di questa società borghese, corrotta e malvagia. Questa società che pone i poveri di fronte a un'unica alternativa e qualche volta nemmeno a quella, lo sfruttamento o il carcere. Se io sono un criminale e lo nego apertamente, sono esattamente quale voi mi avete fatto. La criminalità è roba vostra. Essa è prodotta e riprodotta continuamente, inevitabilmente, deliberatamente dalla società classista nell'interesse della classe dominante. La criminalità consiste nella egoistica ricerca del profitto e del successo a ogni costo, nella sopraffazione dei deboli, nello sfruttamento legalizzato e tutto ciò è roba vostra. Consiste, per chi entra in prigione, nell'accettare il carcere diventando dei delatori, degli opportunisti, dei ruffiani per ottenere privilegi, concessioni, libertà anticipate, calpestando i compagni di pena, ingannando l'opinione pubblica con falsi pentimenti, tradendo tutto e tutti e prima ancora se stessi. Io rifiuto tutto questo e vi avverto che, nonostante tutta la buona volontà delle istituzioni carcerarie, ogni tipo di trattamento rieducativo non riuscirà a fare di me quello che si propone di fare di ogni detenuto. Distruggerne ogni qualità, ogni coscienza, ogni dignità, sino alla totale regressione psicologica come è quella del criminale borghese. Sarò sempre, e stavolta nel modo migliore, più giusto e più difficile, un comunista, un rivoluzionario. E per la logica repressiva, inevitabilmente, dovrò pagare sino in fondo questa mia decisione, non per i morti, che non ho ucciso, né per gli altri reati in se stessi, ma perché io sono vostro nemico, vostro prigioniero, perché voi rappresentate il sistema capitalistico, nemico mortale del genere umano, e perché al nemico vincitore non si chiede pietà, ma si continua a combatterlo anche dal fondo delle sue galere. Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo Spazio Libertario Sollevaleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.